Che abbiamo ascoltato e immaginato in questi mesi. Non mancheranno però anche consigli nuovi di zecca, il sommario. In questa puntata andiamo a Venezia, isola di San Giorgio, perché hanno riaperto le Vatican Chapels. Poi restiamo nel nord Italia, precisamente tra Langhe e Monferrato, e poi parleremo di un indice di sicurezza. Il 26 giugno sono ricominciate le visite sull'isola di San Giorgio a Venezia, alle Vatican Chapels. Si tratta di 10 piccole chiese realizzate da altrettanti architetti di fama internazionale in occasione della Biennale di Architettura di 2 anni fa. Il percorso si snoda all'interno di un bosco ed è un percorso che coinvolge più sensi, non solo la vista. Ce lo racconta Ilaria Duva, responsabile delle audioguide della Fondazione Giorgio Cini.
Abbiamo chiuso il 20 di febbraio, perché appena c'è stato il giorno, il 21 di febbraio, proprio il giorno in cui c'è stato il primo caso, perché abbiamo deciso che era opportuno chiudere, anche perché comunque siamo in un'isola e quindi insomma abbiamo immaginato subito quali sarebbero state le conseguenze, non tanto quelle sanitarie quanto quelle sull'impatto, cioè quanto l'impatto sul pubblico, sui flussi nei confronti dell'isola. E in tutti questi mesi abbiamo progettato questa riapertura che corrispondesse all'uscita del disco. Quindi abbiamo fatto in modo che le due cose andassero esattamente di pari passo, perché ci tenevamo molto che questo inizio fosse così, fosse un insieme di emozioni legate sia alla riapertura delle visite del bosco con le Vatican Chapels, della Fondazione Cini e del San Giorgio Caffè sull'isola di San Giorgio, sia l'uscita della colonna sonora che ha realizzato Antonio Fresa per le audioguide delle Vatican Chapels.
Allora, raccontiamo bene il tutto, perché ha dato degli elementi, però dobbiamo specificare, perché qui c'è anche una colonna sonora di cui parlare.
Esatto, esatto. Allora, noi gestiamo le visite guidate, la mia azienda gestisce le visite guidate della Fondazione Cini, l'isola di San Giorgio e del bosco con le Vatican Chapels, e lo fa attraverso un sistema audioguidato. Sono sempre state realizzate queste visite con delle audioguide, e quindi occupandoci noi di produzione di contenuti audio e avendo io questa idea di realizzare una colonna sonora prodotta apposta, cioè una colonna sonora che fosse un'interpretazione diversa del percorso, non soltanto un sottofondo musicale, abbiamo pensato che questo potesse essere il posto giusto. E quindi ho invitato Antonio Fresa, che è un compositore di Napoli, che ha scritto diverse colonne sonore, alcune anche premiate, con cui avevo realizzato la colonna sonora delle audioguide di Pompei 20 anni fa, e che nel frattempo è diventato mio amico. L'ho invitato a venire a San Giorgio a dare uno sguardo a questo bosco meraviglioso con queste 10 architetture che sono appunto queste Vatican Chapels, per capire se fosse il caso di realizzare una colonna sonora, se avesse voglia di farlo e se voleva insomma intraprendere questo progetto insieme a me. Lui è venuto, si è innamorato di questo posto e quindi abbiamo deciso di partire con questo progetto. Le Vatican Chapels sono 10 piccole chiese, più un padiglione che ne raccoglie il senso complessivo, che rappresentano il padiglione vaticano della Biennale d'Architettura del 2018. La Santa Sede ha voluto avere un padiglione alla Biennale, ha deciso di installarlo sull'isola di San Giorgio ed ha affidato a questi 10 architetti di fama internazionale, di culture e anche di religioni più diverse, l'incarico di realizzare queste piccole 10 chiese, queste piccole 10 cappelle, distribuite nel bosco della Fondazione Cini.
C'è un filo conduttore che in qualche modo lega queste 10 piccole strutture, oppure sono completamente diverse le une dalle altre?
Sono completamente diverse le une dalle altre, perché le uniche indicazioni che erano state date, a parte appunto quello che fossero delle piccole cappelle all'interno del bosco, ispirandosi al progetto della cappella nel bosco del cimitero di Stoccolma di Gunnar Asplund del 1920. Il filo conduttore era soltanto il fatto che ogni cappella potesse avere esclusivamente un leggio e una croce. E poi infatti queste cappelle sono tutte completamente diverse, cioè ce n'è una in pietra, tutto di mura, in pietra grezza, massiccia, ce n'è un'altra che è una panca, una croce, senza la struttura intorno, che è la Carla Giuasaba, una panca e una croce in acciaio. Oppure c'è Javier Corvalana, che è un cerchio appoggiato su un palo con una croce al centro, un cerchio enorme. Quindi sono tutte molto diverse l'una dall'altra, e anche quindi l'interpretazione è così diversa oltre che la struttura. E così è per le musiche che Antonio Fresa ha composto, perché lui in ogni cappella è veramente entrato, e anche ogni cappella forse è entrata dentro di lui, e ha cercato di coglierne non soltanto gli elementi architettonici che gli dessero ispirazione insieme alla natura del bosco, ma anche di capire che cosa ci potesse essere dietro il pensiero di ognuno degli architetti.
Volevo chiederle, anche se ovviamente è una domanda così un po' azzardata, se ce n'è qualcuna di queste strutture che la colpisce particolarmente ogni volta che la vede.
Sì, sì. Allora, intanto tutte, cioè, non faccio per fare, cioè, per essere equa, però veramente entrare nel bosco della Fondazione Scini, cioè, già l'isola di San Giorgio, sono 3 minuti di battello, dall'altra parte del canale c'è la piazza San Marco, quindi già arrivare sull'isola è una magia. Poi entrare in questo bosco che è alle spalle, sul lato opposto a San Marco, già il bosco lui è estremamente suggestivo. Incontrare queste strutture che sono grandi rispetto al bosco è un'emozione. Ogni volta che c'entro, io adesso ci sono entrata tante volte. Comunque sì, c'è una che mi sta particolarmente a cuore, che mi piace particolarmente, che è una panca e una croce di Carla Giuasaba, che è questa croce d'acciaio con un elemento orizzontale che invece rappresenta una panca, che è bellissima perché io vedo che il bosco faccia parte delle architetture, no? Quindi spesso si intreccia con le architetture. Per esempio in quella di Foster è cresciuto un gelsomino e si è intrecciata con la cappella, che è veramente meraviglioso. Quindi il bosco è proprio intrecciato, è parte dell'esperienza architettonica. E nella Giuasaba il bosco è proprio edificio, nel senso che lì c'è soltanto questa croce in acciaio, che quindi riflette anche il bosco e diventa mimetica in alcuni momenti, ed è veramente emozionante. E la musica che Antonio Fresa ha composto per la cappella di Carla Giuasaba è la mia preferita, fra l'altro, del casuale, o non lo so se è casuale, forse sono anche influenzata, però sì, quella.
Secondo lei è necessario, come dire, arrivare un po' preparati, oppure questo percorso in qualche modo conduce il visitatore a una scoperta che può avvenire anche senza avere degli elementi acquisiti prima?
Allora, io mi occupo di audioguide, no? Di racconti multimediali, di racconti sonori, di storytelling. La mia azienda lo fa da 61 anni, quindi io penso che arrivare in un posto ed essere accolti da uno strumento che racconta possa anche essere sufficiente. E poi io sono anche così di indole, cioè che secondo me è bello anche lasciarsi stupire. Se siamo accolti da qualcuno che poi ci può raccontare qualcosa, e le persone che arrivano nel bosco della Fondazione, cioè la visita che deve essere prenotata è disponibile il venerdì, il sabato e la domenica, per adesso abbiamo riaperto con prudenza e poi lo sarà, insomma, sperando che le cose si rimettano a posto tutti i giorni, è accompagnata da questa audioguida. L'audioguida racconta anche, non c'è soltanto la musica di sottofondo, quindi vengono distribuite queste audioguide in 6 lingue e c'è un racconto molto accurato con le parole degli architetti, al di sotto delle quali, come sottofondo, ci sono le musiche composte da Antonio Fresa. Quindi secondo me lasciarsi sorprendere può andare bene.
Anche perché il contesto naturale veramente quasi ci coccola, ci accompagna in tutto questo percorso, quindi come se fosse una doppia sorpresa.
Sì, riempie, cioè esci veramente che sei riempito. Ogni persona con cui sono andata, ma ogni volta che anch'io vado, l'altro giorno sono andata con la mia bambina di 8 anni, cioè 3 figli, le ha volute ascoltare tutte, con tutte le musiche, i brani musicali continuano oltre le parole, continuano per la loro lunghezza. Tutte, perché è veramente un'esperienza immersiva.
L'ultima domanda che voglio farle è proprio sulle audioguida, visto che lei ci è cresciuta in mezzo, perché appunto la sua famiglia se ne occupa da sempre. Come è cambiato? Come l'ho visto cambiare questo mondo?
Allora, di questo mondo secondo me non è cambiato il principio base, che è l'importanza del racconto, perché alla fine le persone... Secondo la mia esperienza, la mia azienda ha 61 anni, io dico sempre che sono cresciuta a pane audioguide, no? Perché andavo in questa nell'azienda di mio padre e ci giocavo proprio. Quindi, per quanto, cioè, secondo la mia esperienza, quello che le persone veramente cercano è un racconto che rimanga, ed è la cosa più importante in assoluto. Poi sì, tutte le multimedialità possibili, immaginabili, la realtà virtuale, tutto quello che si vuole, però... che sono gli elementi che poi l'hanno fatto cambiare le audioguide, ma il racconto è la parte più importante e credo che questo non cambierà mai, perché comunque abbiamo bisogno di sentirsi raccontare anche delle fiabe fin da quando siamo piccine, no? Quindi l'importante è riuscire a incantare, e questo è l'elemento su cui noi puntiamo di più, e questo è l'elemento appunto che ci ha spinti a realizzare questa colonna sonora e poi a realizzare questo disco, che tra l'altro la colonna sonora ha dato origine a un disco ed è pubblicato sulle piattaforme digitali per il momento. Quindi secondo me questo aspetto delle audioguide non cambierà mai. Poi sicuramente la tecnologia ha, quindi le audioguide si adeguano. Quindi lo strumento però è strumento, appunto, non è fine, come purtroppo spesso succede che sia l'interpretazione, cioè che lo strumento sia la parte più importante. Invece io sono veramente convinta di no.
Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi.
Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24.
Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Globetrotter 24.
You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax.
You can actually try changing it.
Ci spostiamo di poco, restiamo nel nord Italia. In Piemonte sono moltissimi piccoli borghi disseminati nel paesaggio delle Langhe, Roero e Monferrato. Tra questi un altro borgo bandiera arancione del Touring Club Italiano, che ha fatto del buon vivere e della sostenibilità un'altra bandiera altrettanto importante, ed è su questo che punta anche per l'estate che sta arrivando. Il borgo è quello di Guarene e ce lo racconta l'assessore al turismo Claudio Battaglino.
Guarene è un paese in provincia di Cuneo, a 2 passi da Alba, da cui è separato dalla vallata del fiume Tanaro. Il borgo storico è appoggiato su una collina dominata da un castello settecentesco e si trova in una posizione privilegiata. Abbiamo una vista incantevole sulle colline di Langhe e Roero, che qui paesaggi vitivinicoli sono riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel nostro borgo, tra i viottoli tortuosi lastricati di pietra, si può trovare una passeggiata chiamata Paramuro, che è stata definita la Nervi del Roero, edificata su una parte delle antiche mura che circondavano il paese, e da qui si può. È un balcone affacciato sullo scenario delle Langhe, con una vista che spazia dalle rocche di Barbaresco e Neive, sulle 100 torri di Alba, con lo sfondo delle colline con i vigneti da cui nascono i vini tra i più conosciuti e pregiati d'Italia, il Barbaresco, ad esempio. Sul versante nord-ovest della collina, lo scenario rimane collinare, rimane rurale, ma domina invece tutto il Roero, con il castello di Santa Vittoria, complesso della Madonna dei Boschi, di Vezza d'Alba, i vigneti dell'Arnaise, ed è tutto circondato con una vi vista praticamente completa sull'arco delle Alpi. È un piccolo grande paese, abbiamo 3.500 abitanti, ma da noi si può trovare dei picchi di eccellenza assoluta. Abbiamo il castello di Guarena, ad esempio, che domina la collina e che oggi ospita un relè 5 stelle lusso, l'osteria La Madernassa, che è del giovanissimo chef Mammoliti, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Nel 2019 ha ricevuto la seconda stella Michelin. E proprio all'inizio di maggio è stato indicato come uno dei 6 migliori ristoranti d'Italia, secondo la We're Smart Green Guide, che è la guida che premia i ristoranti con le migliori proposte di cucina vegetale stagionale al mondo. È un paese di arte. Nel borgo storico si trova la Pinacoteca del Roero, che è una collezione di dipinti di pittori del Novecento piemontese, a partire dal nostro Dino Pasquero, guarenese doc, che nel 75 ha dato il via alla collezione. La chiesa della Santissima Annunziata, con splendidi esempi di arte sacra, tra cui un'originale pala d'altare del Moncalvo. Ma un altro gioiello è Palazzo Re Baudengo, che è una dimora storica settecentesca, sede del Museo di Arte Contemporanea della Fondazione Sandretto Re Baudengo, che organizza nel paese numerose mostre ed esposizioni, e ha inaugurato a settembre dello scorso anno con un'opera dell'artista canadese Paul Neal, il punto panoramico sulla collina di San Licerio, confine con il comune di Castagnito. Si tratta di un museo a cielo aperto. È un esempio meraviglioso di arte pubblica, sempre aperta ai visitatori, da cui si gode di una vista impareggiabile, su entrambi i lati della collina dominata dal castello. A settembre la fondazione aveva in programma una nuova installazione, vedremo se si potrà confermare o se dovremmo pazientare un po' più a lungo.
Vi state riorganizzando per l'estate? Avete previsto comunque manifestazioni, anche se giustamente rispettando tutte le dovute norme di sicurezza?
Ma allora, nel 2020 avevamo pensato a un calendario veramente ricco di appuntamenti, con una mostra di arte contemporanea, ad esempio, che doveva partire adesso a maggio, concerti, eventi enogastronomici di qualità. Certamente gli ultimi mesi ci hanno imposto di ripensare i nostri programmi. Davanti abbiamo una sfida, l'affrontiamo con grande ottimismo, con umiltà, ma anche con consapevolezza delle nostre caratteristiche, delle nostre unicità. Il nostro è un territorio ricco di biodiversità, siamo immersi nel verde. Si parla dell'estate dei borghi. Certo, chi sceglierà di venire da noi potrà trovare delle esperienze autentiche da godere in sicurezza, immergersi in arte, storia, cultura, fare attività all'aria aperta, godere di ottimo cibo e vini, e ritrovare spazi e ritmi a misura d'uomo. Alcuni esempi di quello che si può fare. Su cui stiamo lavorando. Il nostro paese è attraversato, appunto, è inserito nel Roero. Siamo attraversati da una rete di sentieri che uniscono diversi borghi, sono curati dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero, che mette a disposizione audioguide, tracciati GPS che si possono scaricare e consultare in autonomia per poter fare attività a piedi, in bicicletta, in assoluta indipendenza, slegati da date, eventi, nel tempo che ognuno potrà ricavare, su percorsi adatti a famiglie e altri più impegnativi. La nostra è terra di contadini, di agricoltura di qualità. Il prodotto tipico di Guarene per eccellenza è la pera madernassa coltivata nei frutteti, sulle nostre colline, nelle nostre vallate. È un frutto dalla buccia spessa, dalla polpa croccante, molto particolare, che è stato riscoperto e valorizzato dai tanti chef della nostra zona, ideale per i diabetici ed è ottimo in una miriade di ricette. È terra di grandi vini, Roer Arnesi, il Nebbiolo, la Barbera, sono tutti prodotti che si possono vedere e toccare con mano, come sono coltivati, come sono lavorati, con degustazioni, visite guidate, laboratori presso i nostri produttori. Si tratta di attività che sono godibili in piccoli gruppi, assolutamente personalizzabili come esperienza. E si possono organizzare, abbiamo attivato un dialogo costante con i nostri operatori, con i nostri ristoratori, le nostre attività ricettive. Nel nostro paese abbiamo oltre 260 posti letto che sono distribuiti nell'intero territorio comunale e danno la possibilità di soddisfare ogni tipo di preferenza. Si può soggiornare tra i palazzi e le chiese del centro storico oppure nelle strutture immerse nel verde nelle varie frazioni. Il personale è tutto competente e disponibile e sarà aiutato e supportato per dare ai turisti e permettere ai turisti di organizzare il proprio soggiorno nel rispetto di quelle che sarà il nuovo scenario con cui andremo a confrontarci. Sicuramente l'esperienza che si potrà fare qui da noi sarà di tranquillità, di cura di sé. Ecco, noi puntiamo tanto su quello.
È un fatto che viaggiare, almeno per i prossimi tempi, sarà più difficile e creerà anche qualche preoccupazione in più. Ecco perché due ragazzi torinesi, in collaborazione con colleghi francesi, hanno messo a punto un indice di sicurezza che trovate sul portale Generazione Viaggio. Uno di loro è Tiziano Salerno.
Generazione Viaggio nasce come un portale per aiutare appunto i viaggiatori in quest'epoca del Covid e quindi abbiamo voluto dare subito uno strumento che fosse veramente utile per la situazione. Abbiamo creato questo indice di sicurezza Covid. Generazione Viaggio appunto è un progetto che è stato creato tra una joint venture tra Arche Travel, che è il tour operator che rappresento, e degli esperti digitali del turismo francesi. Quindi ci siamo uniti per realizzare questo tool ed è un tool praticamente che prende tutti i dati forniti ufficiali dagli istituti appunto che ne competono e organizza appunto un indice di sicurezza dando una valutazione ai paesi classificandoli per proprio indice di sicurezza. Quindi avremo una classificazione, potremmo trovare i paesi classificati come A, che sono quelli più sicuri, paesi come B, che non sono tanto sicuri, C, D, E. E la cosa più interessante, che è la cosa più utile poi per i viaggiatori, è che abbiamo anche indicato lo stato delle frontiere, quindi se una frontiera è aperta o chiusa. Questo vuole essere uno strumento che aiuta appunto i viaggiatori in questa nuova epoca di viaggi Covid, perché dovremmo abituarci comunque a viaggiare in un primo momento tenendo sott'occhio appunto tutta la situazione dei dati dei vari paesi ma appunto anche delle frontiere. Praticamente tu se entri dentro nella pagina di informazioni sul coronavirus tu vedi tutti i paesi e puoi filtrarli per numero di casi rimasti, numero di persone guarite, lo stato delle frontiere e poi alla fine hai un indice di sicurezza viaggio, quindi una valutazione generale su quel paese a seconda appunto dei casi, tasso di mortalità e guarigione. Ovviamente diamo la possibilità anche di includere questo indice di sicurezza nel proprio sito tramite un widget e si ha la possibilità anche di filtrare i vari paesi. Magari sono interessato solo all'Italia, posso guardare l'Italia oppure voglio guardare solo magari un blog di viaggi europei e posso integrarmi l'indice di sicurezza solo per i viaggi europei. Quindi è uno strumento molto customizzabile che può essere utile appunto sia per i viaggiatori e appunto anche per tutte le figure del turismo, che possono essere sia delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici, alberghieri, eccetera, eccetera. Quindi è molto anche personalizzabile in base ai paesi che uno vuole monitorare.
Avete previsto anche di mettere dentro informazioni, ad esempio, su quello che si può fare in quel paese attualmente?
Ma quello per ora no, però il portale appunto di viaggio sta cercando di promuovere sempre l'evoluzione un po' del turismo, che secondo noi sarà un turismo ovviamente più nei confini italiani all'inizio, e quindi anche comunque un turismo magari più ecosostenibile, eco-naturalistico, quindi all'inizio magari si faranno più viaggi outdoor. E quindi comunque seguendo il portale si capirà anche, si faranno anche delle proposte di viaggi secondo la situazione che si presenterà.
Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.